cari fratelli e sorelle, lasciatemi anzitutto dire il mio più profondo grazie a Don Giorgio per le parole con le quali mi ha accolto, a Don Pigi, a Don Paolo, ai sacerdoti che insieme con me offrono al Signore questo unico e santo sacrificio, e un ringraziamento anche a tutti voi per questa partecipazione così numerosa. E poi lasciatemi anche chiedere scusa, sono arrivato con un po' di ritardo, ma sto venendo dalla Francia, sto venendo da Lourdes, e quindi questa mattina e questo pomeriggio, guardando la grotta, ho affidato anche questi giorni, ho affidato anche tutti quanti voi alla Vergine di Lourdes e a Santa Bernardetta. Quindi siamo sotto la protezione della Vergine Maria e ringraziamo anche di tutto questo il Signore. E siamo qui però per riflettere adesso sulla parola di Dio. Certo, vedete, c'è una piccola cosa che se stavo là in fondo, dove sono stato fino adesso, avrei avuto due possibilità. La prima, quella di guardare meglio l'orologio per quanto tempo parlo. La seconda, non avrei fatto dormire i sacerdoti, perché adesso con le spalle io non posso controllare se sono svegli o se dormono. Ma innanzitutto cercherò di non far dormire voi, poi spero che non accada come accadde a Paolo, che come noi, per fortuna non c'è nessuno sulla finestra, ma voi sapete che San Paolo parlava e a un certo punto un povero ragazzo che stava sulla finestra cadde di sotto e San Paolo dovette fare tante cose per doverlo rimettere in vita per annunciare di nuovo il Vangelo. Quindi spero che non corriamo questo pericolo, anche perché io non sono l'Apostolo Paolo, per fortuna. Ma dobbiamo chiedere anche a lui l'aiuto per annunciare nel migliore dei modi il Vangelo. E vedete, cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo questa lettura che è presa dal capitolo 11 del Vangelo di San Marco. Sono pochi versetti che però ci interpellano in maniera diretta. Sembra un discorso sull'autorità. Con quale autorità tu fai queste cose? Ma vedremo, adesso a questo arriveremo per ultimo. La cosa più importante, vedete, è che anche nella risposta che Gesù dà, in questo dibattito, in questa diatriba che ha con i suoi interlocutori, Gesù vuole insegnare a noi qualche cosa di fondamentale. E l'essenza del suo insegnamento è sempre lo stesso: come noi possiamo credere, come noi possiamo accogliere il Figlio di Dio nella nostra vita. Noi abbiamo ascoltato adesso questi versetti. Vedete, fratelli miei, per capire al meglio questo brano dobbiamo inserirlo nel suo contesto più ampio. Qual è il contesto più ampio all'interno del quale riusciamo ad entrare anche nei particolari di questo testo? È Gesù che arriva a Gerusalemme. Vedete, la cosa potrebbe sembrare di secondo ordine: Gesù andava in tanti villaggi, andava a predicare il Vangelo in tanti luoghi. Quando però l'Evangelista ci dice che arriva a Gerusalemme, vuole indicarci qualche cosa di particolare. E qui viene in aiuto anche l'Evangelista Luca, perché tutto il Vangelo di Luca, vedete, è stato scritto in modo tale che è un viaggio di Gesù fin quando non arriva al culmine. La meta è Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché Gerusalemme si compie il mistero della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Gerusalemme è il luogo, è il simbolo che la missione di Gesù si compie. Lui è venuto per quello. L'Evangelista Giovanni dirà più volte: è l'ora, l'ora che il Signore attende. Quindi vedete, per prima cosa ci viene detto questa dimensione. Ci viene detto che Gesù arriva a Gerusalemme. Ma per andare a Gerusalemme Gesù si mette in cammino. Non è un Gesù fermo, non è un Gesù seduto. Per compiere la sua missione Gesù si mette in cammino. Comprendiamo subito la conseguenza che ne deriva anche per noi. Noi, i discepoli di Cristo, noi mandati a compiere la sua stessa missione, noi siamo in cammino. E non saremo tranquilli fino a quando non saremo arrivati anche noi a Gerusalemme. Quale è la nostra Gerusalemme? Come identifichiamo nella nostra vita questo luogo verso cui tutto deve giungere, tutto deve arrivare, tutto quello che è il nostro compito, la nostra missione deve trovare compimento? E ci viene detto, vedete, che arrivato a Gerusalemme, Gesù subito va verso il Tempio. Gesù non si ferma per le piazze. Arrivato a Gerusalemme va dove c'è il segno della presenza di Dio, dove c'è la gloria di Dio, la Shekinah, come dicevano gli ebrei. Quindi va in un luogo preciso, va là dove sa che Dio è presente in mezzo agli uomini. Pensate anche per noi quale insegnamento tutto questo ne deriva. Siamo portati, siamo mandati ad annunciare il Vangelo, ma quando giungiamo sul luogo, la prima cosa che siamo chiamati a compiere è andare e metterci alla presenza di Dio. Vivere la nostra missione permanentemente alla presenza di Dio. Non guardandoci allo specchio per dire come siamo bravi, per dire che bel lavoro che abbiamo fatto. No, non è questo che compete ai discepoli di Cristo. Il narcisismo lo lasciamo al mondo di oggi. Noi ci poniamo alla presenza di Dio. Per trovare lì la forza dell'annuncio, per trovare lì alla sua presenza il senso profondo di quello che stiamo compiendo. E vedete, ci dice ancora l'Evangelista Marco, come ce lo dicono anche gli altri evangelisti, in questo contesto più ampio, che mentre Gesù va al Tempio per stare alla presenza del Padre, si ritrova nel Tempio i mercanti che vendono di tutto. Vedete, il Tempio di Gerusalemme era fatto in modo tale che prima di arrivare dove solo gli ebrei potevano entrare per offrire i sacrifici, c'era il così chiamato cortile dei gentili, il cortile dei pagani, che non sempre erano pagani, senza Dio, però non credevano nel Dio di Israele, ma avevano accesso al Tempio, e avevano accesso in questo spazio preliminare, un cortile dove potevano entrare. Vedete, io mi domando sempre, mi faccio sempre una domanda molto provocatoria, che riguarda anche le nostre chiese, i nostri santuari, soprattutto oggi. Perché al Tempio di Gerusalemme queste persone andavano perché erano incuriositi, volevano cercare Dio, andavano al Tempio di Dio. E che cosa hanno trovato? Un mercato, i venditori, i cambiavalute. Io immagino tante volte, quando le persone entrano nelle nostre chiese per cercare Dio, e quante persone cercano Dio, e quante persone hanno e sentono nel profondo del cuore la nostalgia di Dio, e sono distratte probabilmente da tante cose che noi mettiamo là in fondo alle nostre chiese. Mettiamo di tutto, no? Mettiamo i giornali, mettiamo i bollettini, mettiamo le immagini, tutto, mettiamo tutto. E ritardiamo l'incontro con il Signore. Fatemi essere un po' cattivo, no? Io capisco che ci sono tante informazioni, tutto, io capisco tutto, ma la simbologia mi piace lo stesso. Le persone vengono e dovremmo fare in modo tale che vadano subito all'incontro, e invece no, sono ritardate, sono trattenute, perché noi abbiamo tante cose da dirgli. Abbiamo i nostri bollettini, i nostri giornali, le nostre cartoline, dobbiamo fare pubblicità, dobbiamo vendere, abbiamo i libretti che spiegano la Chiesa, abbiamo tutto. E se si fermano là e non vengono più avanti? Gesù che cosa fa a questo punto? Butta via tutto. Anzi, per la prima volta ci viene detto che si arrabbia proprio. Avete ridotto la mia casa a una spelonca di ladri. Parole tremende, tremende. E butta via tutto. Libera gli uccelli per il sacrificio, le ciotole con le valute, butta via tutto. Avete fatto della casa del Padre mio una spelonca di ladri. Capiamo adesso perché gli vanno anche a chiedere: ma tu con quale autorità fai queste cose? Altrimenti non capiamo il brano di oggi, no? Ma vedete, c'è ancora un altro passaggio prima di arrivare al nostro brano. Che Gesù esce di buon mattino. E anche qui per la prima volta ci viene detto che ha fame. Fate caso, nel Vangelo non si parla mai di queste cose. Ma in quel momento lì si dice che Gesù ha fame. Vede una pianta di fichi. E vede questa pianta di fichi piena di foglie, rigogliosa di foglie. Ma non ci sono i frutti. Vedete, nella simbologia e nella tradizione di Israele, nella tradizione giudaica, il fico rappresenta il popolo di Israele. E Gesù si avvicina al popolo di Israele. Vede tante foglie, ma mancano i frutti. Ha fame del suo popolo, ma il suo popolo non gli dà da mangiare. Ecco perché quel fico viene maledetto. I discepoli se ne accorgono il giorno dopo. Ma guarda, Gesù è diventato secco. Certo. Se la nostra fede, amici miei, è fatta solo di parole, che frutti può dare? Diventa sterile. Ricordate le parole dell'apostolo Giacomo. Mostrami la tua fede con le tue parole e io con le mie opere, con le mie azioni, con la mia testimonianza ti farò capire com'è la mia fede. Il popolo non accoglie il Figlio di Dio. E vedete, dopo il nostro brano, così concludiamo il contesto, dopo il nostro brano Gesù racconta la parabola dei vignaioli omicidi. Avete presente quella parabola dove un padrone ha dato a delle altre persone la custodia della propria vigna e quando è il momento di raccogliere i frutti, vedete, il fico che non dà frutto, nel momento in cui bisogna raccogliere i frutti, manda delle persone e da ultimo manda il figlio, lo uccidiamo, così ci prenderemo noi la vigna. Sia in questo momento quasi il timore, la paura di quell'atto attraverso il quale il Signore si rende presente nella nostra vita. E qui vedete, allora finalmente arriviamo al nostro brano. E chi c'è qui? Ed qui ci sono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Capi dei sacerdoti, scribi e anziani. Chi sono questi? Sono quelli che hanno autorità. Sono quelli che pretendono di avere l'autorità perché loro conoscono le scritture, loro vivono nel Tempio, loro hanno la possibilità di spiegare di Dio e tutto. Ecco perché pretendendo di avere loro l'autorità, adesso dicono a Gesù: ma tu con quale autorità fai queste cose? Perché cacci le persone dal cortile dei gentili? Chi ti autorizza? Vedete, questa però è già la quarta volta che a Gesù pongono questa problematica. Vedete, subito all'inizio del Vangelo di Marco, vi ricordate? Gesù è nella casa e allora dal tetto gli mandano giù un uomo, la barella, con un uomo paralitico. Ti sono perdonati i tuoi peccati, dice Gesù. Dice: ma chi è questo? Con quale autorità può perdonare i peccati? E Gesù cosa gli risponde? Sappiate che io ho il potere dell'uno e dell'altro. Perdonare i peccati e dirti alzati e cammina. E poi subito al capitolo successivo Gesù scaccia un indemoniato e sempre gli stessi che dicono: ma con quale autorità? Tu sei uno di Belzebul, se tu cacci i demoni lo fai perché sei un posseduto anche tu. Non solo, non bastava ancora questo. C'è ancora una terza volta quando Gesù si trova nella sinagoga di Nazareth e incomincia ad annunciare il programma della sua evangelizzazione. I ciechi vedono, i sordi odono, i zoppi camminano, i ciechi ritrovano la vista e a tutti è annunciato il regno di Dio. Ma questo non è il figlio di Giuseppe? Chi gli dà autorità di Dio e queste cose? Tutto sembra ritornare. L'autorità che pretende, proprio perché vive nel Tempio di Dio e l'ultima parola su Dio, si trova davanti a Dio stesso e non lo riconosce. Con quale autorità tu fai questo? E Gesù però, vedete, vi dirò con quale autorità faccio questo se voi mi risponderete. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o veniva dagli uomini? E chi è Giovanni, il Battista? Giovanni è colui che annuncia il compimento della promessa. Giovanni è colui che dice che ormai è presente in mezzo a noi il Messia, l'inviato, il figlio di Dio, a cui lui non è neanche degno di sciogliere il legaccio dei sandali. È lì in mezzo a loro. Ma voi che avete fatto del Battista? Di quello che annunciava il compimento della promessa. L'avete riconosciuto voi, autorità, esperti nella legge, esperti nelle scritture? Voi capite la paura di questi capi? E incominciarono a sentirsi in un profondo imbarazzo. Dice il verbo che discutevano a lungo hanno discusso come rispondere, ma poi non hanno risposto. E qui vedete l'insegnamento che ne viene anche per noi. C'è ancora il rifiuto di Dio. C'è il rifiuto di Dio, tante volte da parte di coloro che dovrebbero essere i primi a doverlo accogliere, ma non se ne accorgono. Fratelli miei, questa è un'indicazione drammatica anche per noi. La capacità a percepire la presenza di Dio. Lui è questa autorità in mezzo a noi. Lui parla a nome del Padre. Lui compie i suoi segni perché li ha visti compiere nel Padre. E per noi il grande rischio di fermarci alle parole, di rincorrere i segni, la straordinarietà dei segni, e di non riconoscere la persona, quella persona che ci dà l'annuncio della presenza di Dio in mezzo a noi, nella nostra vita. Ecco allora che anche la conclusione a cui arriva Gesù nel momento in cui i discepoli gli dicono esterefatti, il fico è sterile. Il grande rischio anche per noi della sterilità. Come Papa Francesco ci dice, attenzione all'autoreferenzialità. Perché poi in questo modo non generiamo più. La conclusione di Gesù è proprio questa: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. vedete, il cerchio si richiude. Davanti alla presenza del Signore siamo chiamati a compiere il nostro atto di fede, ad abbandonarci a Lui, ad essere coscienti che solo in Lui troviamo la nostra pienezza di vita, troviamo il significato più profondo della nostra esistenza. Ecco, restiamo adesso qualche istante in silenzio. Il Signore continui a provocare la nostra mente a riflettere e apra il nostro cuore alla preghiera. Che così sia.